Ed adesso la seconda parte del nostro giornale. Per la prima volta un esponente del PD mette sul tavolo la mozione di sfiducia contro il presidente della regione, raccogliendo subito il plauso di Forza Italia e Grillini, ma Crocetta rilancia sfidando il suo partito e annunciando la corsa solitaria. Non temo le elezioni, altri dovrebbero tenerle perché dopo la scuola e i professori a Renzi farebbero perdere la Sicilia. E intanto il PD prepara per sabato il processo al presidente durante la direzione regionale. E un'altra giornata di caos nel Partito Democratico e nella maggioranza. Gli inviti alla calma sono arrivati dal segretario Fausto Raciti, dall'UDC sono stati rispediti al mittente da Crocetta, che anzi ha rinnovato il suo attacco a Davide Faraone. Dovrei chiedergli scusa? Ho già pronto un altro posto su Facebook. Citerò una canzone dei Pooh che dice così: scusami se ti ho riconosciuto. Dopo gli operai dell'antincendio, ieri mattina è stato richiesto l'avviamento al lavoro dei 151isti della Forestale. A darne notizia il parlamentare regionale Enzo Vinciullo, che afferma: ad essere avviati al lavoro per 51 giorni sono i 17 lavoratori che fino ad oggi non avevano fatto nemmeno un giorno, mentre per 26 giorni verranno avviati al lavoro i 151isti che hanno già fatto 25 giorni più gli operai specializzati, per un totale di circa 200 unità, in attesa che il Governo nazionale approvi la finanziaria che consentirà di poter disporre di ulteriori 24 milioni di euro, sempre destinati per pagare gli stipendi dei lavoratori. È chiaro che, conclude ancora Vinciullo, questi ulteriori 24 milioni di euro non sono sufficienti per quelle che sono le reali necessità del settore e che occorre una nuova finanziaria per trovare tutte le risorse necessarie. I tempi di realizzazione del nuovo viadotto sono stimati in circa 2 anni. Lo ha detto il commissario Marco Guardabassi, incontrando i giornalisti a Palazzo d'Orleans a Palermo per illustrare il progetto della bretella di collegamento in seguito al cedimento del pilone del viadotto Chimiera sull'autostrada A19. I 3 interventi previsti per la A19 sono la demolizione e la ricostruzione della carreggiata direzione Catania, l'adeguamento della strada provinciale 24 dallo svincolo di Scillato al ponte Chimera e la rampa di ricollegare la provinciale all'autostrada A19. Ci sarà quindi un comitato di monitoraggio che verificherà il rispetto del cronoprogramma predisposto dal commissario. Anche questo cronoprogramma non va inteso in modo rigido, perché se ci sono necessità tecniche alcuni interventi possono slittare se il commissario comunicherà la regione e la ragione tecnica. L'ANAS inoltre farà interventi sulla viabilità stressata dal carico di traffico che prima interessava il viadotto. Un terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato nel tardo pomeriggio di ieri alle 18.41 a largo delle coste siracusane. Il sisma è stato localizzato dagli strumenti dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia a una profondità di 7 km. Nessun danno segnalato. Su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono iniziate nello stretto di Sicilia le operazioni di recupero dei corpi dal peschereccio in Abissates il 18 aprile 2015, con centinaia di persone a bordo dalle 700 alle 900. Solo 28 i superstiti. Le operazioni di recupero dei corpi adagiati sul fondo a circa 370 metri sono affidate alla Marina Militare, che opererà con il cacciamine Gaeta, una unità navale di ricerca costiera, nave Lombardo e nave Gorgona come unità di supporto, oltre ad un team del gruppo operativo subacquei dei corpi speciali della Marina Militare. E in tema di immigrazioni arriva la notizia che sono giunti ieri mattina al porto di Pozzallo i 323 migranti prelevati in mare dalla nave della Guardia Costiera, la CP906 Corsi. Sono esattamente 276 gli uomini, 43 le donne e 4 i minori, tutti con genitori al seguito. 123 sono i migranti che hanno trascorso la notte all'interno del CPA, mentre i restanti 200 sono stati fatti salire a bordo di un pullman e sono stati inviati in Liguria, il gruppo più cospicuo. E in altre regioni del nord, fra cui la Lombardia, un numero davvero esiguo. Appena giunti, tutti i migranti hanno dichiarato di essere prigionieri politici o persone che scappano dalla propria nazione perché infuria una guerra e le probabilità di restare vivi si riducono al lumicino. I paesi da dove arrivano sono Eritrea, Gambia, Ghana e Somalia, fra le nazioni di origine. Nello sbarco si segnalano anche 2 sedicenti palestinesi. 4 donne sono state soccorse, di cui 2 in stato di gravidanza, trasferite presso l'ospedale maggiore di Modica. Misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Matteo Tutino, direttore dell'unità operativa complesso di chirurgia plastica e maxillo facciale dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. La misura restrittiva giunge a conclusione di una lunga attività di indagine coordinata dal procuratore aggiunto della Repubblica Leonardo Aquici e diretta dal PM Luca Battiniere, che gli investigatori hanno avviato all'inizio del 2013 e che ha permesso di far luce su numerose attività illecite che sarebbero state compiute dal primario. In particolare, gli investigatori hanno svolto accertamenti su numerosi interventi chirurgici eseguiti da Tutino, che tra l'altro è il medico personale del governatore della regione siciliana Rosario Crocetta, che dissimulava l'attività libero professionale di natura estetica non consentita presso le strutture ospedaliere pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, perché del tutto esclusa dai livelli essenziali di assistenza. Nel corso di un lungo interrogatorio, il presidente del Catania Calcio, Antonino Pulvirenti, ha ammesso di aver comprato le 5 partite al centro dell'inchiesta sulle combine del Catania Calcio per non retrocedere dalla Serie B, a partire da Varese e Catania. Lo ha affermato il procuratore Giovanni Salvi in una dichiarazione. Pulvirenti, pur ammettendo di aver comprato le partite sborsando circa 500.000 euro complessivi, 100.000 euro a partita, avrebbe aggiunto però di non averci mai scommesso sopra. E a proposito di scommesse, il titolare di un'agenzia coinvolta, ovvero l'ex Re Leone, Gianluca Impellizzeri, già giocatore del Modica nella scalata alla C2 di 9 anni fa, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In merito all'annunciata chiusura in Sicilia degli sportelli comunali dei centri per l'impiego, di cui 16 solo in provincia di Siracusa, come Canicattini, Cassero, Ferla, Floridia, Palazzolo, Solarino, Sortino, Melilli, Priolo, Avola, Pachino, Rosolini, Portopalo, Francofonte e Siracusa per il centro di Cassibile, lasciando aperti solo i centri di Siracusa, Augusta e Noto, i cui disagi da subito si ripercuoterebbero sui cittadini e nei servizi dei territori, interviene il vicepresidente di ANCI Sicilia, cioè Paola Menta, sindaco di Canicattini Bagni, chiedendo all'assessorato regionale al lavoro l'immediata sospensione del provvedimento. Ho l'impressione, e spero di essere smentito, dichiara il vicepresidente Paola Menta, che siamo di fronte ad un perverso disegno di indebolimento complessivo dei territori, come se qualcuno stesse giocando a rendere sempre più difficile la vita dei cittadini anziché migliorarla. Perché non si spiega altrimenti l'assurda decisione di privare i comuni di un servizio così importante in una fase, tra l'altro, di grande attività, quando c'è da avviare al lavoro i lavoratori della forestale con l'antincendio, raccogliere le istanze dei lavoratori precari della scuola adesso che si è concluso l'anno scolastico e iscrivere, rilasciando l'apposito certificato di disponibilità, tantissimi altri lavoratori o giovani alla loro prima iscrizione. Cancellare, continua ancora il vicepresidente di ANCI Sicilia, con un colpo di spugna un servizio come i vecchi uffici di collocamento, adesso centri per l'impiego, adducendo bugiardamente che si tratta di un provvedimento di riduzione della spesa, creda sia l'ennesimo prendersi gioco delle amministrazioni locali e degli stessi cittadini. Tutti i costi di questo servizio, infatti, come avviene ad esempio a Canicattini Bagni, dai locali all'energia elettrica, dal telefono, ha persino la cancelleria, sono a carico dei comuni. L'unico costo della regione sono i lavoratori, un costo che avrebbe comunque, anche spostando tutti gli sportelli, come ha intenzione di fare ad esempio nel Siracusana, Siracusa, Augusta e Noto, quindi quale risparmio ne avrebbe? Piuttosto aggiunge ancora Menta, questo provvedimento di chiusura, oltre a creare enormi disagi ai cittadini che dovrebbero continuamente spostarsi, nel caso della provincia di Siracusa, recandosi spesso senza averne le possibilità economiche a Siracusa, Augusta oppure a Noto, o addirittura le competenze e gli strumenti per quanto riguarda l'espletamento online del servizio, favorirebbe l'evasione, la mancata iscrizione negli elenchi dei disoccupati, con la conseguente perdita dei requisiti. Per noi sindaci è inaccettabile, perché servirebbe solo ad aggravare la già difficile situazione che si sta venendo a creare nelle varie realtà territoriali, ed in particolare nei piccoli comuni, dove già è forte il disagio della riduzione di servizi al cittadino dovuta ai drastici tagli dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato e della stessa Regione. Rosolini. Sembra proprio essere diventata di moda da qualche mese a questa parte in città forare le ruote delle auto con punteruolo o oggetti similari. Dopo l'autovettura di rappresentanza del comune di Rosolini e quella personale del suo autista, ad essere presa di mira quella del consigliere comunale Tina Ciccerella e quella di suo marito. Giovedì è stato il marito della Ciccerella a trovare forate due ruote della sua autovettura, mentre domenica mattina è stata la volta dell'autovettura della consigliere comunale stessa con tutte e quattro le ruote forate. Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri della locale stazione. Episodio questo subito stigmatizzato dal leader del movimento politico Etica, gruppo di appartenenza del consigliere Ciccerella. L'avvocato Pinello Gennaro, che attraverso una nota fatta pervenire alla nostra redazione, afferma: «Il movimento Etica esprime piena solidarietà al consigliere comunale Tina Ciccerella per il vile atto intimidatorio subito domenica mattina. Sappia il consigliere comunale Ciccerella che c'è e ci sarà sempre al suo fianco tutto il movimento e gli uomini liberi e forti che hanno condiviso il progetto di Etica». Il nostro consigliere comunale dai banchi dell'opposizione ha sempre interpretato il mandato elettorale in perfetta coerenza con il progetto politico del nostro movimento, senza temere di esporsi, avendo il coraggio di sottoscrivere insieme ad altri consiglieri il ricorso attraverso la delibera di approvazione del centro commerciale e di riferire a chi di competenza, unitamente al presidente di Etica, anomalie e possibili condizionamenti del voto in occasione della riedizione parziale delle elezioni comunali. Pertanto il movimento Etica esorta il consigliere Tina Ciccerella a continuare a testa alta a svolgere il mandato elettorale, libera da qualsiasi forma di condizionamento, sapendo di poter contare sul sostegno incondizionato del movimento e di tutti i cittadini liberi di questa città. Rosolini, questo atto delinquenziale, come tanti altri verificatesi in questo periodo a Rosolini, saranno al centro della discussione del Consiglio Comunale Aperto, convocato congiuntamente dal Presidente del Consiglio Comunale Maria Concetta Iemmolo e dal Sindaco Corrado Calvo per venerdì prossimo 3 luglio alle ore 20, con all'ordine del giorno un solo punto, ovvero ordine pubblico, sicurezza e legalità. Ai lavori consigliari di venerdì, oltre ai consiglieri e amministratori comunali, hanno invitato anche il prefetto, il questore, le autorità locali, i vertici delle forze dell'ordine, le associazioni, movimenti e comitati cittadini, ancora gruppi politici, le istituzioni religiose ed i cittadini. Intanto stasera Consiglio Comunale a partire dalle ore 20:30 per trattare, oltre ai due punti dell'ordine del giorno rimasti inevasi nella seduta dell'11 giugno scorso, come il regolamento, IUC, provvedimenti poi conseguenti, interrogazioni, mozioni ed interpellanze, anche i seguenti punti aggiuntivi, e cioè comunicazione del sindaco, approvazione e rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, poi il regolamento comunale per la rateizzazione dei tributi locali ed ancora approvazione programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015-2017. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo come al solito per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.